Laser.
Parte da Venezia il nostro viaggio intorno al dialetto veneto e più precisamente dalla gondola, o meglio dai gondolieri, perché chi meglio di loro, che sono i custodi di una tradizione secolare, può confermare o smentire l'uso ancora oggi del dialetto veneziano?
Cioè, noi altri col lavoro siamo quasi obbligati a parlare italiano, se non parlare le lingue. E il veneziano ormai lo parliamo fra noi altri, cioè in casa mia parlo veneziano, però non è il vero veneziano. Il bicchiere, cioè adesso che diciamo il bicchiere, ma non sarebbe il bicchiere, sarebbe il gotto. Tante parole se ne hai perse, che neanche a me adesso non mi ricordo, non le conosco, insomma.
Andrea, il gondoliere incontrato sulla banchina di Piazza San Marco, è rassegnato. La lingua veneziana, secondo lui, si sta perdendo. E devo insistere perché mi dica almeno una di quelle espressioni che sono irrimediabilmente dimenticate.
Me apeo, me apoio, me apporto a San Poio. Questa me la dice sempre la zia di mia moglie, che ha 90 anni, e ci ho detto, ma cosa vuol dire? Niente, cioè non faccio niente e la porto in giro così.
Parte senza... porta via. D'altra parte bisogna che ricordiamo una cosa, che noi bravi veneti abbiamo un sostituto d'eccellenza, ti metti a bestemmia, ti rovini a sintassi se la togli. Cioè, passime, cioè niente, bestemmia, utilizziamo come tutto. Questo è un nuovo dito mio, lo dice un buon Paolini, dice,
sì, okay, sì.
Nel Veneto, togli la bestemmia, rovini la sintassi, se non scuole più il discorso.
E in effetti è proprio così che Marco Paolini spiega l'uso diffuso dell'imprecazione nella lingua vernacolare veneta. Marco Paolini, lo ricordiamo, è un famoso attore, regista e scrittore di Belluno che in molti suoi spettacoli utilizza il dialetto.
A quel punto la bestemmia c'entra più niente con la religione, c'entra con la sintassi. Essa sostituisce tutti gli articoli e le congiunzioni tra una parola e l'altra. Cavi la bestemmia, non scorre più il discorso.
Per cercare un'ulteriore conferma o smentita che il dialetto veneziano sia destinato a scomparire, come sostengono i due gondolieri intervistati, cerchiamo una delle librerie più antiche di Venezia, la libreria Filippi, nel Sestiere Castello, vicino al Ponte di Rialto. Il titolare, Franco Filippi, è noto a tutti qui a Venezia per essere un profondo conoscitore della storia letteraria della Serenissima, nonché editore di libri in veneziano.
Ormai è rimasta una sonorità veneziana. Faccio per dirti, l'etimologia si è persa. Ad esempio, oggi la cenere la chiamiamo cenere. In effetti, fino a 30 anni fa, 40 anni fa, la chiamavamo faivo, da favilla.
E quindi si sta perdendo.
Ma certo, non c'è più niente. Ce n'è pochissimo, ecco, perché ormai tu senti parlare mezzo italiano e mezzo veneziano. Allora, o mi parli in veneziano o mi parli in italiano, ma oltretutto il veneziano, essendo una lingua in evoluzione, in movimento, devi dirmi a quale fai riferimento, perché se io leggo i diari di Marin Sanudo c'è un determinato volgare, chiamiamolo, se leggo quello, non so, di altri autori ne trovo un altro.
Marin Sanudo è stato uno storico veneziano, diarista e cronista tra il 1500 e il 1600. Lo specifico perché forse qualcuno come la sottoscritta non l'aveva mai sentito nominare prima dell'incontro con il signor Franco. E visto che il negozio del signor Franco Filippi assomiglia più a un magazzino che a una libreria, pieno zeppo com'è di volumi impilati uno sull'altro, gli chiedo da dove nasce questa passione per i libri.
Chi saremmo noi altri senza libri? Questi sono tutti libri miei personali che ho regolarmente sempre in consultazione. I miei libri, quando viene fuori una novità, me ne faccio mandare due copie sole, una per me e una per la vetrina. Dopo che ho goetto, gliene domando ancora, perché non mi piace imbrogliare. E ora, tanto per capirsi, tutti i libri mi dice tutti quei appunti a matita di tutti i show che trovo, con cui tento di scrivere e comunicare con l'autore dicendo che guarda che qua sono d'accordo, qua non sono d'accordo, qua voglio maggiore indicazione, come ti ha fatto dire una stronzata del genere.
Il signor Franco, l'avrete capito anche da queste poche battute, è un personaggio e quando si dimentica che ho il microfono acceso abbandona l'italiano per parlare finalmente in dialetto. Ad esempio, quando gli chiedo dove abita, ecco la sua colorita risposta.
Ciò, non te dico un po' che fortunate sono state. Con tutte le madone che avevamo, mi pensavo che fosse una e che ne avevamo 10 miliardi di madone. Quelle a Pace, quelle a Soferisa, eccetera. Mi me ne capita e do. Questa, taccata qua in bottega, che è quella dei miracoli, che è quella di Formosa. E dove che abito, quella che fa i miracoli. Meglio di così, non potevo cascare. Dorada, triste, grasso a st'altri. Una che fa miracoli e una Formosa. Dimmi se non so sta fortuna.
Mercato di Rialto. Qui le voci sono tutte in dialetto o comunque con l'inconfondibile cadenza veneta. E l'allarme sulla scomparsa del dialetto percepita dai gondolieri e dal libraio Franco pare eccessiva. È della stessa opinione Lorenzo Tomasin, veneziano, professore di filologia romanza all'Università di Losanna, autore di Una storia linguistica di Venezia, di Una storia linguistica del diritto veneziano e direttore di un vocabolario storico etimologico del veneziano di cui le prime 100 voci sono state pubblicate nel dicembre 2020.
Quando dicono che è rimasta la cadenza, intendono, credo, che esiste, come dappertutto, come in molti luoghi d'Italia e anche della Svizzera italiana, esiste un italiano parlato con l'accento locale. Questo è vero dappertutto, è vero anche a Venezia naturalmente. Sul pessimismo dei gondolieri circa il dialetto veneziano, un po' lo capisco perché è un pessimismo generale, cioè si dice, e in parte è vero, che i dialetti nel loro complesso siano oggi sotto la pressione sempre maggiore di lingue invadenti. Però mi sentirei di rassicurare i gondolieri spiegando loro che in realtà il veneziano è molto più vivo di tanti altri dialetti, è molto più usato, e non solo in famiglia, anche nelle famiglie naturalmente, ma non solo, di tanti altri dialetti che sono decisamente più minacciati del veneziano. Non direi proprio che il veneziano sia una lingua in pericolo di estinzione. Certo, è una lingua che ha delle zone di sofferenza e che merita di essere curata e salvaguardata, ma non direi che è una lingua panda, ecco.
Può essere che il veneziano, più che sparire, cambi?
Ma è sicuramente così, nel senso che tutte le lingue cambiano per definizione, nel momento in cui non cambiano più sono morte. L'unica lingua che non può cambiare è il latino, nessuno lo parla più naturalmente, quindi non può cambiare, consegnato alle grammatiche e ai vocabolari, ed è una lingua statica. Ma tutte le lingue, nel momento in cui sono veramente usate, veramente vive, cambiano naturalmente, quindi questo senso di impoverimento che si percepisce a proposito dei dialetti, molti lo percepiscono anche a proposito delle lingue. Infatti c'è chi sostiene che anche l'italiano sta morendo. In realtà l'italiano sta mutando, e il veneziano sta mutando e tutte le lingue vive stanno mutando. Sentire una lingua modificarsi significa avere la conferma che è viva, perché se non si modificasse non sarebbe viva.
Riguardo invece alla pluralità e alla ricchezza delle varie sfumature del dialetto, professore, parlare di un solo dialetto veneto è corretto?
Dire che esiste un dialetto veneto è sostanzialmente impreciso, nel senso che esiste una famigliola di dialetti all'interno del quale alcune varietà, uno in particolare ha tradizionalmente avuto un ruolo guida e modello di riferimento, che è il veneziano, per ragioni storiche evidenti, ma non esiste un dialetto, come dire, veramente comune, unico di tutta l'area. C'è una varietà, come capita in tante altre aree della Romania, si dice, cioè delle zone in cui i dialetti locali derivano direttamente dal latino, una varietà di soluzioni.
Varietà di soluzioni che si possono ascoltare anche semplicemente facendo un giro sul web. Se è probabilmente vero che molte parole presenti nel dialetto di un tempo si sono perse, è altrettanto vero che tanti giovani tengono viva l'attenzione sul dialetto e anzi ne hanno addirittura fatto una fonte di successo. Ad esempio, Leonardo Visentin è un ragazzo che 3 anni fa, con la telecamera e il computer, ha iniziato a postare video in dialetto. Ora ha un canale YouTube e una pagina Facebook con quasi 80.000 follower, oltre a Instagram naturalmente.
Ho fatto una piccola ricerca recentemente e adesso, in questo video, vi espongo le frasi più famose dette dai genitori veneti. Falometto, ara che te taglio i viveri, questo non è un albergo, con tutti i schegghi che avevamo speso per farti studiare. Prega Dio che non te ciappa, adesso ci amo topare. Se per fin peccavo erte ben, adesso tiro fuori a savatta, ara che verso il cassetto dei sciafoni.
Irriverenti, dissacranti e divertenti sono anche le parodie, sempre in dialetto veneto, realizzate dai doppiatori di Dollywood, Giorgio Brugnone e la moglie Roberta Livieri, che hanno stravolto i film di successo di Hollywood doppiandoli in dialetto veneto. Un fenomeno che ha registrato 3 milioni di visualizzazioni. Sentite un po' la loro versione di Rossella O'Hara.
Rossella! Oh! Arrivo proprio il mareato del masto!
Ecco, mi sto scendendo, aspettami!
Mamma, che fermo tardi!
Aspetta, ma dove l'ho messo? Ah sì, ecco!
Cosa, Serchito?
È il mio dizionario di lingua veneta, non vorrei trovarmi in imbarazzo con gli amici del bullo.
Ah, io so mica lingua che ti imparico qui!
Abusiva!
Insomma, il dialetto veneto sembra prestarsi perfettamente a certe parodie e sketch comici, ma c'è anche chi lo utilizza per affrontare temi impegnati e raccontare storie di denuncia. Stiamo parlando di Andrea Segre, regista nato a Padova, autore di lungometraggi e documentari e vincitore di decine di premi internazionali. Lo incontriamo alla Giudecca, dove sta girando un film.
Sto girando un film, di finzione, però basato sulla realtà, che racconta la storia di una famiglia di pescatori di Giudecca, che è l'isola, diciamo, più esterna di Venezia, che però fa parte del centro storico, ed è, all'interno di questa famiglia c'è un conflitto tra due fratelli, perché uno vuole continuare a utilizzare la vecchia casa come base per il lavoro di pesca e l'altro invece vuole trasformarla in una casa per turisti.
In questo tuo ultimo film quanto dialetto ci sarà?
Ma tanto, perché non posso pensare che due fratelli pescatori parlino fra litighi, poi sono due che litigano. Come fanno due di Giudecca a litigare in italiano? Non si può, non è pensabile. Ma così come era stato anche nel mio film girato nella Valle dei Moccheni in Trentino, cioè i bambini della Valle dei Moccheni come fanno a parlare di italiano? Cioè quando giocano fra di loro parlano il dialetto locale. O il film girato a Chioggia, nell'osteria di Chioggia, in un'osteria a Chioggia non si parla italiano, non si può parlare italiano. Allora, o fai un'operazione finzionale estrema e fastidiosa che rende non privo di realismo quello che stai raccontando, oppure accetti quella lingua e lavori su quella lingua.
Proprio su Io sono lì, girata a Chioggia, avevo letto che l'attore ha dovuto però imparare il dialetto,
cioè,
è vero?
Lui non sapeva neanche l'italiano. Allora ha deciso di, invece che di imparare l'italiano, di imparare direttamente il chioggiotto.
Ciao, e sei bravi a cucinare il cinese?
No, ma io sono di cinese, sa spagna mica male.
E che insegnare Marco Polo?
Marco Polo?
Se sta lui a scoprire la Cina.
No, papà, ma gli ha scoperti che ha insegnato a fare le canocce.
Dopo che li ha scoperti, ha insegnato che fa le canocce, se un attimo.
Canocce.
Grazie.
Prego.
Buonette.
Grazie.
Un rosso, sono lì.
Sì.
Fa schifo.
Devi salire.
Ma per me sono buone.
Ti piace?
Ma ti dice slavo, ti capisci che cazzo del pesce?
È 30 anni che sei qua, vuoi che non capisci le canocce?
Oh, guarda che le canocce si fa anche a Pola.
Ciao.
È
vero.
Mi hai insegnato Marco Polo. Guarda che se passi da Pola per andare in Cina, o no? Se no, per dove vuoi sto passare?
Però il dialetto si è fatto non soltanto da tonalità e parole, ma è fatto anche molto da modi di dire molto veloci, no? Che fraintendono o hanno implicito un vissuto, no? E quindi metterlo in un dialogo di un film è sempre un po' complesso, perché tu non puoi semplicemente tradurre quella parola, quella frase, ma dovresti anche spiegare che cosa intende, no? Perché il dialetto si costruisce su un utilizzo quotidiano, su strati storici dell'utilizzo di quella lingua, e quindi non puoi immediatamente tradurlo, no? Cioè, non so, ad esempio, una parola su cui abbiamo lavorato con gli attori in questo film è una parola molto veneziana, che è fatalità, che è, sì, la traduci è fatalità, ma non è solo la fatalità, no? Cioè, dipende dove lo utilizzi, in quale momento. È una parola relazionale, cioè che costruisce un tuo rapporto con chi la stai usando, con il momento. A volte può essere provocatoria, a volte invece può chiedere scusa, a volte invece può introdurre quasi un mistero. E quindi, quando utilizzi il dialetto, devi riuscire anche a capire l'uso sociale di quella parola in quel momento, no? E questo, renderlo con un sottotitolo, è quasi impossibile. E quindi devi costruire un rapporto tra la recitazione e quella lingua.
Volendo, potresti parlare dialetto veneziano o padovano?
Sì, io posso parlare il veneziano, il chioggiotto e il padovano. Allora, in veneziano sarebbe: saluto tutta la radio svizzera, stiamo bene, mi raccomando, volevi ascoltare bene. Padovano: e ora saluto la radio svizzera, stiamo tutte bene, che ascoltiamo bene e ci vediamo presto.
Adesso voglio anche il chioggiotto, che pare che sia uno dei più difficili. Lungo.
Allora, ascoltiamo bene sulla radio svizzera, che ho da dirvi tante parole.
Lasciamo Giudecca e arriviamo a Marghera, al sobborgo industriale di Venezia, noto per essere una delle più grandi aree industriali dell'Italia, perché è qui che incontriamo Oliver Scardi, il frontman dei Pittura Fresca, gruppo musicale che aveva raggiunto negli anni 90 un grande successo con brani reggae rigorosamente cantati in veneziano.
Come coniugare il reggae e il dialetto veneto? Si presta?
Probabilmente la sonorità del dialetto è molto cadenziata, è assimilabile al ritmo in levare che ha la musica reggae giamaicana. Io ho pensato di attaccarlo perché ho fatto un'equazione di primo grado. Come il veneziano sta all'italiano, il giamaicano sta all'inglese, e quindi il veneziano può essere giamaicanizzato e il giamaicano può essere venezianizzato.
Sonorità reg e temi che in parte sono magari anche quelli del reg, ma non necessariamente.
Guarda, io ho fatto da ripetitore alla cultura degli anni 60-70 a livello musicale, nel senso che in quegli anni la musica non era più un fattore solo commerciale, ma mandava dei messaggi ben precisi, messaggi filosofici, messaggi sociali, la rivendicazione della giustizia, la pace universale. Io ho assorbito tramite la musica questi ideali, ho trovato nel reggae il giusto proseguimento per un movimento, chiamiamolo hippie o libertario, che si è creato negli anni 60-70, e ne ho vista la giusta fusione.
Una delle canzoni che ti è più care?
Marghera, perché è la mia città, è dove sono cresciuto e dove mi è maturata questa insana idea.
Inquiniamo sempre tutti contenti, mandiamo ancora il mondo più avanti. Se qua soprattutto tanto non ti scampi, buttiamo sue fabbriche, coltiviamo i campi. Marghera senza fabbriche sarà più sana. La giungla delle panocce, pomodori e marijuana.
Eppure ero convinta che Oliver Scardi scegliesse il brano che i Pittura Fresca avevano portato al Festival di Sanremo nel 1997. Si intitolava Papa Nero. Mi faccio raccontare da Oliver Scardi come gli era venuta l'idea.
Non ti nascondo che la canzone è nata a tavolino. Ci abbiamo pensato su. Perché andare a Sanremo, sei vincente se porti dei temi scomodi, ma sei perdente se sono fin troppo scomodi. E allora ci abbiamo pensato bene. Sanremo viene considerato qua in Italia come il tempio musicale della famiglia, e quindi non puoi andare con argomenti troppo... Però in quegli anni si vedeva visivamente che la piega razzista degli italiani cominciava ad essere un po' più esasperata di prima. Allora noi volevamo parlare a livello globale, chiaramente, della parità, appunto, di diritti tra le razze. Avevamo pensato a un presidente americano nero, ma essendo in Italia ed è un presidente americano, può alla gente interessare più di tanto no, abbiamo preso un papa. E quello un italiano lo capisce subito, perché se tu dici President of the USA fanno così con la testa, la scuotono e non capiscono cos'è. Se tu dici papa, pontefice e parole di questo genere, ti capiscono subito. Il nostro messaggio era appunto quello, mettere dell'africanismo anche sopra la religione ufficiale italiana e dare un messaggio. Chiaramente ci è stato ispirato anche dal fatto che l'anno prima a un concorso di bellezza chiamato Miss Italia, che all'epoca c'era, che adesso non so neanche più se ci sia, c'erano state molte polemiche perché era stato vinto da una ragazza di colore e di conseguenza noi abbiamo preso la palla al balzo e abbiamo detto: ascolta, avete poco da rompere le palle, se questa qua è più bella delle altre dovete mangiarvela, mentre tutti gli altri dicevano no perché non è bianca. Sarà vero, dopo Miss Italia avere un papà nero, non è par vero, un papà nero che ascolta le mie canzoni in Venezia.
Ma lasciamo anche Marghera per l'entroterra, destinazione Vicenza.
Mi sono nonna dei sei bambini tusetti di Mefioia. E Mefioia è da scuola a Vicenza ai superiori. E proprio lì che ha domandato anche a Ea di parlare in dialetto. Perché le tose là in classe con Ea gli piaceva tanto il dialetto, sentire il dialetto. E allora io hai un poco insegnato.
La signora Maria ci ha regalato un breve saggio di dialetto vicentino, ma siamo venuti a Vicenza in realtà per incontrare il professor Augusto Bellon, dirigente scolastico di un istituto comprensivo che ha vissuto per 9 anni in Brasile, dove era responsabile del Dipartimento Studi del Consolato Italiano Generale di San Paolo. A lui chiediamo cos'è il Talian.
Allora, il Talian è una lingua dialettale, veneta ovviamente, che i nostri emigranti hanno conservato fino all'800, c'è stata una grande ondata di migrazione dall'Italia verso il Brasile e questi italiani emigrati hanno conservato questa lingua, era l'unica che conoscevano, un dialetto quindi molto arcaico, fermo a fine 800, e l'hanno un poco misturato, come dicono loro, con la lingua brasiliana, con il portoghese brasiliano, ed è rimasto ancora molto vivo, tant'è vero che è comunque un patrimonio nazionale brasiliano, specialmente nel sud del Brasile, dove si tramandano questa lingua da nonno a figlio a nipote e la parlano regolarmente in casa proprio, quindi è una tradizione che questi discendenti italiani conservano, che è proprio una lingua che io capisco perfettamente perché sono veneto.
Lei teneva dei corsi di italiano ai discendenti degli immigrati veneti che parlavano il Talian. Ma loro erano consapevoli di parlare un dialetto arcaico oppure erano convinti di parlare italiano?
Effettivamente scoprivano una differenza fondamentale tra quello che a loro sembrava la lingua originale, che invece veniva in qualche modo sgretolata, perché l'italiano è ben differente ed è una lingua totalmente diversa anche dal punto di vista della costruzione, dal punto di vista dei vocaboli ovviamente. E loro si sforzavano anche, però ogni tanto nelle conversazioni inevitabilmente cadevano nel tranello della lingua dialettale.
Ha comunque questo Talian degli influssi anche del portoghese?
Beh, è chiaro che c'è un'influenza della lingua nazionale, perché loro erano costretti comunque a imparare la lingua locale per poter vivere, poter innestarsi nella realtà locale, non potevano rimanere sempre e comunque legati a questa Italia, insomma. Mentre le prime generazioni non parlavano assolutamente la lingua locale, lentamente con i discendenti che si sono innestati nella cultura locale, lentamente hanno cominciato a sporcare il dialetto originale con delle parole brasiliane, quindi ci si accorge che è una mescolanza dove predomina il veneto ovviamente, ma ci sono anche delle parole portoghesi.
Tra l'altro il portoghese ha una sonorità piuttosto simile a quella del dialetto veneto.
Io mi rendo perfettamente conto, quando mi riascolto però, non quando parlo, quando mi riascolto effettivamente mi rendo conto che questa cantilena, questa modalità così mielosa anche di parlare della lingua veneta, purtroppo, o per fortuna, mi rimane dentro. E anzi, questa è una cosa che quando tu parli in Brasile, per esempio, con questo accento, lo apprezzano molto, sono molto affascinati e hanno... ti sentono un po' più vicino a loro, perché se io dico per esempio ben, vi ringrazio, vi saluto tutti, quando dovessi tradurlo in lingua portoghese, bom, eu agradeço vocês e do vocês para vocês, e quindi effettivamente l'accentuazione è proprio veneta.